all'analisi demografica, cosa che era stata eccezione, che era stata osservazione, che era stata sollevata anche in sede di discussione e di approvazione del DUP. Prevede l'aggiornamento delle procedure derivanti dal nuovo codice dei contratti pubblici, prevede e recepisce, anzi recepisce la nota di aggiornamento al documento nazionale di economia e finanza, denominato in acronimo DEF, e che contiene una serie di analisi e di raccomandazioni che ci riguardano. Recepisce la revisione straordinaria delle partecipate deliberato dal Consiglio Comunale, già deliberate dal Consiglio Comunale. Quest'anno è stato l'anno appunto di revisione straordinaria dell'elenco delle nostre partecipate. Recepisce la nota di aggiornamento del DUP, la novità del bilancio consolidato e la relativa definizione del gruppo di amministrazione pubblico. Aggiorna gli investimenti e le opere pubbliche, naturalmente, e anche un'altra serie di questioni, diciamo così, minore. Questa comunque è l'operazione di aggiornamento che noi facciamo con questa nota. Mi sembra di poter definire questa nota di aggiornamento abbastanza fisiologica e dovuta. Non abbiamo toccato gli indirizzi, non abbiamo toccato gli indicatori, non abbiamo toccato gli obiettivi rispetto a quello che abbiamo già valutato e approvato il 26 di ottobre. Questo per quanto riguarda il DUP. Per quanto riguarda il bilancio, è doveroso dire subito che veniamo da un percorso di comunicazione pubblica e anche istituzionale della proposta di bilancio previsionale del 2018. Abbiamo sottoposto a discussione la proposta di previsione del bilancio 2018 alle due consulte e abbiamo comunicato all'opinione pubblica in forma pubblica nella sede della giunta comunica e risponde la stessa proposta. Quindi io penso che questa sera per poter fare la discussione, il confronto definitivo su queste questioni sia sufficiente fare due considerazioni, poi riservandoci naturalmente di rispondere alle domande che ci potranno essere. La prima considerazione riguarda l'operazione che noi facciamo con il bilancio previsionale 2018 e la seconda riguarda naturalmente i numeri del bilancio e gli equilibri interni alla proposta di previsione di bilancio 2018. Per quanto riguarda il primo aspetto, noi siamo di fronte ad una situazione che vede venir meno delle risorse, quindi abbiamo meno risorse a disposizione, soprattutto derivante dalla voce fondo di solidarietà che è in riduzione, la cui riduzione era stata sospesa perché il comune è terremotato, ma che oggi ci viene chiesto di completare, di compensare sulla base di un meccanismo che abbiamo visto anche in commissione, insomma, qual era. Comunque mancano queste risorse, sostanza, e abbiamo per un'entità prevista di circa 116.000 euro e abbiamo una maggior uscita dovuta al costo del contratto, del rinnovo contrattuale per il personale. Naturalmente questa è una previsione, noi abbiamo dovuto su entrambe queste voci fare una stima. Ecco, sulla prima in particolare, voi sapete che solo domani la Camera approva in via definitiva la legge di bilancio, quindi con la relativa normativa. Si tratta però di dinamiche certe, possono sbagliare, diciamo così, di qualche migliaio di euro per quanto riguarda la stima. quantitativa, ma sono, comunque siamo di fronte a due dati certi: mancano risorse e abbiamo maggiori uscite. Inoltre, come noto, noi non possiamo utilizzare la leva tributaria che è bloccata per scelta nazionale. Quindi il blocco, sostanzialmente il blocco delle entrate, almeno per quella parte di entrate che è sottoposta a blocco, cioè i tributi in definitiva. E dobbiamo rispettare, ovviamente, questo ce lo impone la legge, il pareggio di bilancio. E per scelta, ovviamente, anche in questo bilancio, noi abbiamo scelto di non diminuire la spesa sia per la parte corrente e sia per la parte di investimenti, come poi vedremo quando guardiamo i numeri. Quindi siamo di fronte a una situazione di minore entrate, di maggiori spese, di blocco delle entrate per quanto riguarda la leva tributaria e di pareggio di bilancio che viene sostanzialmente confermato, anche se è ovvio che a gennaio noi potremmo fare delle operazioni come chiedere spazi per il permesso di spendere parte dell'avanzo, per esempio per finanziare gli investimenti, però siamo di fronte a questa situazione. Questa situazione ci obbliga, ci impone di fare una operazione straordinaria di utilizzo degli oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente pari a 150.000 euro. Lo abbiamo detto in commissione, io non ho nessun timore a dirlo anche qui, cioè è un'operazione che è sempre sconsigliata perché è una voce ballerina, non sai mai se li hai o non li hai, ma sulla base del fatto che abbiamo visto che qualcosa si muove, qualche espansione in giro c'è, eccetera, 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 è una scelta che ci sentiamo di fare, di utilizzare 150.000 euro di oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente. E abbiamo deciso anche di rinviare, tra virgolette, perché poi alla fine di questo si tratta, una serie di attività, specialmente quelle relative ai bandi, al bando campo dell'innovazione e al progetto Liberi dall'amianto, di rinviarle nel momento in cui dovremo esaminare il primo rendiconto, cioè verso aprile. Quindi noi abbiamo meno entrate, abbiamo più spese, non possiamo utilizzare la leva tributaria, dobbiamo rispettare il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio si produce con queste due operazioni che consideriamo di tipo straordinario. Fermo restando il fatto che non vogliamo diminuire la nostra spesa sia per quanto riguarda la parte corrente sia per quanto riguarda la parte per investimenti. Questa è la prima considerazione su cui evidentemente c'è stata e spero ci sia anche di discussione, di verifica e di confronto. Per quanto riguarda invece i numeri del bilancio, noi abbiamo un bilancio che sotto la voce entrata complessiva è pari a 13.564.000 euro. E abbiamo naturalmente spese complessive per 13.564.000 euro, appunto, per il bilancio, con una entrata sulle spese correnti che è pari a 9.689.000 euro e un'uscita pari a 9.671.000. Deve stare ovviamente in equilibrio anche in questa parte. Per quanto riguarda invece la parte investimenti, abbiamo entrate dedicate agli investimenti per 1.967.000 euro e una previsione di spesa sugli investimenti di 2.309.000 euro. Quindi, ecco qui, abbiamo il primo problema che dicevo prima, che dicevo anche prima quando parlavamo delle alienazioni, eccetera, eccetera. Dobbiamo coprire questa parte che manca sugli investimenti con l'utilizzo di un avanzo vincolato a coprire questa spesa, se vogliamo, come vogliamo e come proponiamo di approvare, che il livello degli investimenti sia nel nostro bilancio sia sostenuto. sostenuto e non in calo. Questo è sostanzialmente il numeri, diciamo così, complessivi del nostro bilancio. Per quanto riguarda poi le principali poste di bilancio, le illustro, diciamo così, rapidamente. Il materiale è stato inviato, anche quello semplificato, a tutti, quindi è molto esplicito l'operazione che abbiamo fatto di comunicazione trasparente, il più possibile accessibile a tutti, fin dall'inizio. Per quanto riguarda le entrate tributarie, abbiamo previsto un leggero calo, sostanzialmente, dato il volume, è un calo abbastanza, come dire, anche comprensibile, tollerabile in ogni caso, con delle quote in assoluto e in percentuali che sono sostanzialmente quelle dell'assestato del 2017, che ormai può, insomma, in qualche modo ritenersi un punto di riferimento abbastanza definitivo, dato che siamo già alla fine, non solo nel mese di dicembre, siamo anche alla fine del mese di dicembre. Quindi questo per quanto riguarda le entrate tributarie. Adesso io evito, come dire, di entrare nello specifico di come gira la questione della Tari attraverso il PEF o come gira la farmacia dentro il nostro bilancio, che girano in modo anomalo rispetto alle voci classiche, no? Del nostro bilancio, per forza. Evito di entrare in questo dettaglio, naturalmente siamo pronti a rispondere a qualsiasi domanda. Così come l'entrata da trasferimenti, anche qui senza entrare nel dettaglio, comunque siamo di fronte a una differenza tra il 2017 e il 2018 di 7.000 euro, con sostanzialmente quote in assoluto, in percentuale, che sono abbastanza stabili, previste per il 18 sul 2017, e anche qui, quindi, io, come dire, non vedo grandissime novità su questo punto. Sulle entrate extratributarie, un po', come dire, la stessa cosa, addirittura qui in percentuale è meno la differenza, perché parliamo di 2.242.000 nel 17 contro 2.249.000. La differenza è sempre 7.000 euro, ma su 2 milioni, non come prima, naturalmente. E così anche la storia delle percentuali. Sulle spese correnti abbiamo una previsione di spesa, l'abbiamo visto, l'ho detta prima all'inizio, nella prima colonna, di 9.671.000, con anche qui, sia in termini percentuali che in assoluto, adesso c'è la questione del personale, ma cioè che ballo un pochino, ma sostanzialmente si mantiene, ecco, faccio l'esempio, spese personali, 16-42% delle spese correnti, è una spesa che sta dentro i parametri di efficienza che ci siamo dati, e anche comparati con tutte le altre situazioni, sta dentro quel range lì, fermo restando che su questo punto della previsione di spesa bisognerà vedere come gira, e soprattutto per quanto riguarda l'una tantum e le decorrenze contrattuali, come saranno giocate nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Questa è la parte spesa corrente. La spesa per investimenti, anche qui troviamo, adesso ne abbiamo già parlato in parte prima, per spizziche e bocconi, non in termini organici, c'è questa questione appunto delle entrate per coprire la spesa degli investimenti. Naturalmente i nostri investimenti sono aumentati, e per questo c'è anche la questione sono aumentate anche in termini di cose da fare. Viale Martiri è la prima volta che compare nel nostro piano degli investimenti, e lo copriamo parzialmente, perché il costo, la spesa è alta con un indebitamento che poi vediamo specificatamente dopo. Quindi la prima cosa da fare per quanto riguarda le entrate per coprire un piano di investimenti di 2.309.000 è destinare l'avanzo di bilancio a copertura del piano degli investimenti. Sono sicuro che anche l'anno prossimo dovremo fare la stessa operazione, anche se si prevede, prevedo, così stima, un attivo consistente del bilancio del consuntivo, in sede di consuntivo del 17, perché abbiamo alcune poste che intanto si sono mosse. Però la legge ci impone di fare le operazioni fatte come si deve, noi dobbiamo farle così, al di là delle previsioni, anche se certe, anche se abbastanza certe. Noi possiamo contare sulle risorse che abbiamo, dobbiamo coprire finanziariamente tutte le spese per investimenti che facciamo e avendo aumentato gli investimenti, naturalmente la questione del nuovo mutuo che andiamo a fare per coprire la spesa di via della riqualificazione di via Martiri è necessario, assolutamente necessario. Anche perché, ultima questione, noi abbiamo un indebitamento in calo complessivamente. L'indebitamento l'abbiamo articolato su in tre parti sostanzialmente, quello del Comune, quello della nostra quota parte dell'Unione e quello dell'ACER, che è come noto l'ente che gestisce il nostro patrimonio residenziale pubblico, e tutto questo indebitamento al netto dei 400.000 euro si presenta in calo. In calo quello dell'ACER, in calo quello dell'Unione, in calo quello del Comune. Quindi siamo di fronte, questo calo ci consente realisticamente, diciamo così, e questo calo viene conformato anche a fronte della scelta di fare un mutuo di 400.000 euro per coprire l'intervento su Viale Martiri, complessivamente e specificatamente. C'è un lieve gradino, diciamo così, nel momento in cui lo dovessimo confermare questo mutuo tra il 2018 e il 2019, ma che poi riprende la sua traiettoria di calo complessivamente e specificatamente sulle tre voci su cui abbiamo rappresentato l'indebitamento. Io direi che possiamo fermarci qui e dare spazio alle eventuali domande per poter rispondere puntualmente.
Bene, grazie all'assessore Ballista, passiamo alle domande. Moscatti.
Grazie. A questo punto la prima domanda è di nuova insorgenza, la chiameremo così, ma questo indebitamento, questo mutuo da 400.000 euro, abbiamo intenzione di farlo o no? Perché? Ho detto sì nel caso in cui lo dovessimo fare, però riproporremo poi nel 2019 queste alienazioni perché in realtà non le faremo, eccetera, così. Sul bilancio c'è scritto che andremo a fare un indebitamento, nel 2019 è previsto un indebitamento di 400.000 euro. Cioè, ok. Per quanto riguarda invece le altre domande, sul DUP, c'è un passaggio che non mi è stato esattamente chiaro, non mi è particolarmente chiaro alla pagina 19, dove si parla dell'aliquota IVA, dell'incremento di 0,9 punti percentuali dal 1 gennaio 2019, eccetera. E su questo qui pesa anche il 3% del 2018, ma non era stato, cioè manca un aggiornamento su questa nota, non era stato deliberato che non ci sarebbe stato questo incremento nel 2018 e non sarebbe stato riproposto nemmeno nel 2019? Su questo qui fa parte della prima parte e quindi riguarda una decisione che sta a monte a noi, però non ho capito se invece il nostro documento interno non è stato aggiornato. Altre domande sempre sul DUP, vado a pagina 71, prima si parlava del museo. A pagina 71 del DUP c'è una voce che parla del numero di visitatori annuali del museo. E nel 2016 e sono indicati 7.859 visitatori al museo. Come sono individuati? Cioè, questo vorrebbe dire che ogni giorno al museo, sui 365 giorni dell'anno, ci sono circa 30 persone. Come sono individuate? Sono gli accessi di persone in visita al museo, queste? Ok. Altra domanda per quanto riguarda le entrate tributarie, e mi sposto al documento del bilancio. Nella nota integrativa, pagina 3 della nota integrativa, nel 2018 è previsto un incremento di 500.000 euro per le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, il titolo 1 delle entrate. E chiedevo una precisazione su questi 500.000 euro, cioè una descrizione di effettivamente da dove vengano e come siano connotati. Quarta domanda, per quanto riguarda il gettito IMU, sono sempre nella nota alla pagina 6, entrate tributarie, gettito IMU, 95.000 euro di differenza tra il 2017 e il 2018. Vado sul capitolo IMU, si parla di nuove aree edificabili e nuove costruzioni legate al perfezionamento dei nuovi strumenti urbanistici. Quali? 95.000 euro di gettito IMU in più, su quali aree, nuove aree edificabili? E come quinto punto, quinta domanda, per la parte investimenti, questo 1.020.000 euro di investimenti in più rispetto al 2019, quindi in più rispetto allo standard più o meno annuale, che derivano da alienazioni e concessioni edilizie, che abbiamo visto giustificati da quei beni che dovrebbero poi essere messi all'asta, eccetera. Qui ho una domanda, mentre le altre erano più tecniche, questa qui è proprio da un punto di vista politico. Qualora non dovessimo vendere questi beni, come è stato detto che non abbiamo intenzione di far cassa, eccetera, e non dovessimo raggiungere 1.020.000 euro, a quali di questi interventi rinunciamo? A quali di questi investimenti rinunciamo? Perché quello che abbiamo detto che è il meno importante, il meno urgente, così, a priorità 2, l'area Casello, è in realtà quella a cui sicuramente non rinunciamo, perché abbiamo dei soldi, cioè dei fondi vincolati su quello, oltre 400.000 euro sono già vincolati su quello e non possiamo usarli per nient'altro, per cui quello lo facciamo. Tutti gli altri sono a priorità 1, per cui forse un diverso utilizzo dei punti prioritari, visto che vanno dall'1 al 3, cioè, a cosa abbiamo intenzione eventualmente di rinunciare? Qual è l'effettiva priorità? Queste sono le 5 domande. Grazie.
Altre domande? Rubiani?
Perdono, 3 domande sostanzialmente. Allora, partiamo dal DUP relativo agli investimenti, pagina 54. E sono citati gli investimenti all'11 novembre e c'è citato di nuovo la riqualificazione energetica sulle scuole elementari, quindi andranno a finire anche quelli in un fondo vincolato. Chiediamo quando effettivamente poi verrà perfezionato il contratto e quindi quando si procederà. E poi 150.000 euro per interventi in manutenzione straordinaria strade comunali in corso di realizzazione, chiedevamo di sapere quanta parte era già stata realizzata in quest'ultimo mese e nell'occasione segnalavamo anche che la manutenzione delle strade comunali ha bisogno di un controllo più preciso. Sappiamo tutti, ce lo siamo detti in questi giorni, che la manutenzione che è stata fatta in fondo a via Fornace a confine con Carpi sta creando qualche disagio all'utenza, nel senso di 4 macchine nel fosso in una settimana, chiamiamolo disagio, ma insomma è un po' più serio. Noi sinceramente ci chiedevamo se non valga la pena dedicare, cosa che non abbiamo trovato, qualche euro in più alla sistemazione dei punti critici della viabilità. Non sono quelli, a Panzano ce n'è almeno un altro e poi si possono vedere. E quindi la domanda era: non abbiamo capito bene qualche riga di bilancio ed è previsto qualcosa oppure no? Questa era una. La seconda domanda era relativa al recupero dell'evasione dell'IMU e completa un po' la domanda che non rifarò, che ha già fatto a proposito del gettito, che ha già fatto il collega Moscatti. Prevediamo un recupero di evasione di 400.000 euro costanti nel futuro, il che lascia supporre che l'abbiamo raggiunto quasi quel punto, è una domanda, sì o no, e pensiamo di mantenerle, quindi che non ci sia ulteriore evasione. Abbiamo interpretato bene questo rigo. L'ultima domanda invece è relativa, è già spiegata parzialmente sul fatto che parlo di interessi passivi, pagina 9, spese correnti. Il raddoppio è legato al fatto del terremoto, diciamo così, che nel 2012 era stato sospeso il pagamento, e va bene, però se è vero che ci sono qui mi rilascio la domanda fatta da Moscatti, se è vero che ci sono i 400.000 euro di mutuo, a meno che il mutuo non abbia un preammortamento superiore ai 2 anni, nel 2020 avremmo dovuto vederli, quindi perché a meno che non abbia un preammortamento più lungo. Erano domande, perfetto, grazie.
Altre? Allora la parola al dottor Bertolani per le risposte.
Allora, per gli interessi passivi ho ipotizzato un mutuo cassa depositi e prestiti che c'è appunto l'ammortamento che ti parte 2 anni prima, quindi diciamo per comodità contabile ho ipotizzato quello. Poi passo subito a dire che adesso salto a un'altra domanda che è collegata, quello del a cosa si rinuncia. Noi in questa fase di bilancio di previsione abbiamo ipotizzato una certa evoluzione degli oneri di urbanizzazione e una certa evoluzione, inserito una serie di alienazioni. Come detto tutti gli anni, poi le alienazioni dipende da come va il mercato. Quando abbiamo fatto la giunta risponde, per semplificare, adesso vendere un appartamento uno ci pensa 2 volte prima di venderlo, visto che non riesce a venderlo a un prezzo diciamo congruo. E così come abbiamo visto che tutti quelli che cercano di vendere, in genere le vendite che vediamo sono le ditte che stanno fallendo, che sono fallite, vendono i terreni, fanno 4 tentativi, ci riescono perché c'è il vicino che si vuole allargare. Diciamo, questo è il problema del mercato. Quindi intanto noi abbiamo messo le alienazioni perché se il mercato si riprende, dopo è una possibilità in più. Se il mercato non si riprende, arriveremo nel momento del rendiconto in cui ci avremo anche dell'avanzo da utilizzare. Quindi abbiamo anche queste risorse. Poi adesso con un'alienazione che si concretizzerà probabilmente qui a fine anno, di cui avevamo già parlato il consiglio precedente, delle risorse ce le avremo. L'unico problema che ci sarà a questo punto ad utilizzare queste risorse sarà il pareggio di bilancio. E anche per quello che dopo, più che la mancanza di fondi, il limite probabilmente sarà la mancanza di spazi sul pareggio di bilancio. Anche se recentemente c'è una sentenza della Corte Costituzionale che forse potrebbe rimescolare un po' le carte, ma lì è ancora presto, sulla possibilità di utilizzo da parte di un ente del suo avanzo. Il fatto che noi dobbiamo chiedere il permesso forse non è del tutto costituzionale per usare delle risorse nostre. Però lì sono tutte quelle incognite che dovranno trovare una loro posizione più o meno definitiva da qui al momento in cui approveremo il rendiconto. Una delle altre incognite è quello appunto della richiesta di spazi da fare a gennaio a livello nazionale, e quindi dopo si riuscirà a incastrare tutto, si spera in maniera definitiva, per capire cosa si riesce a fare, cosa si può cioè più o meno le risorse ce le abbiamo, cosa riusciamo a, cosa ci viene permesso di mandare avanti. Quindi può essere anche che l'area Casello, che già avrebbe già l'avanzo vincolato, se però non si trova lo spazio nel pareggio di bilancio, considerato che poi riguarda un piazzale dove ci sono anche i privati che vogliono qui, vogliono là, quindi può essere che questa qui passi appunto a priorità 2, quando invece magari c'è qualche opera dove le decisioni le prendiamo noi senza dover accontentare anche dei terzi, e si riesca a procedere più velocemente. Quindi diciamo alla fine quello, come tutti gli anni, quello che ci vincola di più è il pareggio, quello che una volta era il patto di stabilità, adesso è il pareggio di bilancio. È un po' meno assillante, nel senso che adesso almeno una volta che vedi che riesci a partire, dopo vai tranquillo. Col pareggio di bilancio, quando partivi non sapevi nemmeno se riuscivi a terminare, perché ti cambiavano le regole, succedeva qualcosa, cioè avevi delle entrate che ti entravano troppo presto, troppo tardi, andando con la cassa il patto di stabilità era un po' una tombola, una roulette. Invece adesso, almeno una volta che tu vedi che riesci a incastrarlo nel pareggio di bilancio, un'opera, una volta che sei riuscito a incastrarla, dopo anche col fondo pluriennale vincolato fino al 2020, perché poi dopo con l'avanzo comincia a avere dei problemi anche con quello, dopo riesci a procedere regolarmente. Il più è riuscire a fare a partire, e molto dipende dagli spazi che ti vengono concessi a livello nazionale o a livello regionale. E questo era per rispondere sia a quello degli interessi che a quello di a cosa si rinuncia. Poi, per quanto riguarda, allora torniamo, quello delle aliquote IVA, delle clausole di salvaguardia, diciamo lì ogni volta che c'è una manovra, c'è una legge di bilancio, eccetera, va aggiornata la situazione. C'era quello che era, direi, la situazione prima del decreto fiscale, adesso ci sarà poi da aggiornare fra decreto fiscale che è già andato e è stato approvato, e la legge di bilancio che verrà approvata adesso. Dopo si vedrà quale sarà la nuova situazione. Diciamo, questo qui di volta in volta si vede cosa succede. Sui visitatori del museo, come sono individuati? Presumo dai biglietti, che hanno, è l'unico metodo che hanno, tenendo presente che sì, poi ci sono anche molti. Cioè, diciamo, il museo, da quel che so io, è una meta molto, diciamo, ambita, insomma, dalle scolaresche anche fuori Campo Gagliano. Cioè, quando te vai in giro ti dicono: ah, Campo Gagliano, museo della bilancia, perché c'è stato il bimbo con la scuola e quindi lo sa il genitore, eccetera, così. Quindi il numero di visitatori lo ricavano dallo sbigliettamento. Poi la domanda, pagina 3, nota integrativa, 500.000 euro, adesso andiamo a vedere se non scoppia qua. Non lo trovo. Cioè, comunque la domanda era sul fatto dei 500.000 euro di recupero evasione, che era poi pagina 3, perché non lo trovo mica. Ah no, la cassa e la previsione di competenza. No, lì dipende, no, la cassa dipende, cioè praticamente abbiamo il fondo crediti dubbio esigibilità, qui poi non è in spesa, cioè praticamente nelle entrate tributarie c'è il recupero evasione, che è quella voce che dalle analisi che abbiamo fatto c'è qualche entrata che ha delle difficoltà, che poi è appunto il recupero evasione. Quindi nel momento in cui faccio la previsione di cassa, io ci metto zero. Cioè, con la previsione di cassa è molto bassa lì, è più bassa perché ci sono delle entrate che sono molto difficoltose. Sì, diciamo, quello che nel momento in cui voi vedete, quando in spesa vediamo il fondo crediti dubbia esigibilità, per coerenza in entrata non è che puoi dire penso che tot 1000 euro non li incasserò e quindi faccio un fondo credito di visibilità e poi ci faccio l'entrata di cassa, viene azzerata anche l'entrata di cassa, perché diciamo il recupero evasione è quello più difficoltoso, tant'è che gli devi mandare gli avvisi di accertamento e poi ricorrere ai decreti ingiuntivi, quindi sono le entrate più difficili che abbiamo. E per quello che c'è alla fine si vede anche abbastanza bene in quello di cassa, perché non avendo molti residui da gestire, il recupero evasione come cassa non viene previsto nella fare la previsione. Poi se entrano in corso d'anno, bene, però in fase di previsione diciamo non è una voce attendibile, cioè se io cominciassi a mettere quelle entrate lì sarei un po' pirata. Poi allora aliquote IVA, poi per l'IMU, cioè adesso definire esattamente quale sarà l'area che mi porterà maggiori entrate, cioè non c'ho la sfera di cristallo fino a quel punto. Sappiamo che c'è un po' di movimento, specialmente nella zona industriale, di ditte che si allargano, e quindi questo qui ti comporta qualcosa di più sugli oneri di urbanizzazione, e in più ci sarà anche qualcosina sull'IMU. Poi quale sarà quale area sarà prima quella o prima quell'altra, non lo so, cioè non lo so dire. In questa fase è stata messa diciamo questa tendenza all'aumento. Poi dopo, come avevo già detto anche in commissione, sarà sia con dovremo poi verificare sia con l'IMU che è stata versata adesso, sia con l'IMU che verrà versata in acconto a giugno, vedere poi effettivamente questa tendenza se sta già prendendo corpo oppure slitta un po' più avanti, perché poi diciamo lì se poi siamo legati ai tempi dei privati, in genere quando poi però decidono di partire sono abbastanza veloci, hanno abbastanza fretta, però in questo momento diciamo dovrebbe esserci questa tendenza. Quando esattamente poi si rifletterà nel bilancio, adesso l'ipotesi è che si cominci già a vedere dal 2018, poi dopo in sede di equilibri poi si verificherà appunto se è successo oppure no. Poi per quanto riguarda questo qui era l'area, poi dopo poi dopo c'erano le domande di Rubbiani che adesso non mi ricordo già più quando si... la riqualificazione energetica della scuola, praticamente noi siamo rimasti bloccati un anno perché dovevamo attendere che uscisse il decreto eccetera 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 che autorizzasse la regione che autorizzasse la cassa depositi a indebitarsi con i mutui BEI eccetera eccetera. Finalmente l'hanno fatto, quindi noi abbiamo potuto fare l'aggiudicazione. Ovviamente quando è che puoi fare i lavori sulle scuole? D'estate. Quindi avendoci dato il via in autunno, con la anzi anche dopo l'autunno verso l'inverno, a questo punto abbiamo affidato e poi reimputeremo gli impegni col fondo pluriennale vincolato sul 2018 e poi d'estate si faranno i lavori tendenzialmente. Anzi, un po' prima, no, forse era l'ufficio, perché infatti io sapevo, o prima c'era anche una finestra, prima mi dice il sindaco, anche prima si riesce. Insomma, appena c'è la possibilità viene fatto, però sarà a questo punto ormai sul 2018, perché ci hanno dato diciamo la possibilità di fare l'aggiudicazione definitiva alla fine dell'anno. Cioè noi per un anno siamo rimasti fermi con l'aggiudicazione provvisoria in attesa del via. Adesso abbiamo il via e quindi da quel che ho capito, allora anche prima dell'estate partiamo con i lavori. Poi sul recupero evasione IMU, perché ho già risposto. Ma stabili perché guardando con l'ufficio tributi l'attività che si riesce a fare, praticamente guardando le persone che si riescono a dedicare, l'attività diciamo su Campo Gagliano indicativamente porta a questa cifra, che nel senso che potremmo anche fare di più, però vorrebbe dire avere poi un picco sull'anno, poi può oscillare 300, 400, un po' più di 400, dipende soprattutto da quanti capannoni troviamo che non hanno versato, perché ti fanno presto a muovere un capannone e ti muove 40.000 euro in un attimo. Quindi
non ci siamo capiti. L'IMU aumenta di poco, aumenta di 95 MW, che non è poco, ma è stato spiegato poco fa che è legato ai nuovi insediamenti, giusto? E c'è un recupero evasione costante di 400.000. Allora, se l'anno scorso ho recuperato 400.000 rispetto a un assestato di 2.375, non lo devo più recuperare. Quelli, il capannone lì, gli ho detto cicci, adesso pagate, da qui in poi pagate tutti gli anni. Allora, quei 400.000 lì vuol dire che, se è costante, vuol dire che finisce l'opera perché è finita o perché si è deciso di finirla. Chiedevo quale delle due era la versione giusta.
No, l'opera non è finita. Mettendoci più persone si potrebbe fare di più ed esaurire, diciamo, tendenzialmente. Quindi guardando con l'ufficio tributi, guardando le persone che si possono dedicare, guardando ancora quello che è da fare, si è valutato che il valore, diciamo, più congruo era questo, 400.000 euro. Cioè, guardando più o meno quello che il lavoro che viene fatto su Campo Gagliano e il valore degli accertamenti che vengono fatti, abbiamo confermato questo importo. Mentre magari se si guarda sulla TASI ci sono delle oscillazioni, perché si prevede che esaurisca, perché poi a un certo punto la TASI è stata in gran parte, diciamo, abrogata, e quindi nella TASI si vede una sua evoluzione, così come si vede nell'ICI, che praticamente ormai non c'è più niente, e invece guardando quello che c'è da fare, che poi in pratica sono le annualità che è ancora da verificare sull'IMU, insieme all'ufficio tributi, si è valutato che questo fosse un importo congruo. Cioè, si potrebbe fare di più, che vorrebbe dire che a un certo punto poi hai recuperato quasi tutto. In questo momento, guardando le persone che si riescono a mettere sopra l'IMU e quello che ancora c'è da verificare, è stato valutato questo importo, che più o meno, come dicevo prima, è quello che viene fuori negli ultimi anni di attività, da quando siamo passati in Unione, o anche prima, poco prima di passare in Unione. C'era rimasto ancora qualcosa o?
Ok, sì, a favore di microfono, dicevo, manca una risposta su un passaggio che forse non ho capito io e quindi chiedevo spiegazioni, che alla pagina 19 del DUP, nella nota d'aggiornamento del DUP, per i tributi locali, leggo: sul piano fiscale la nuova legge di bilancio rinvia al 2018 gli aumenti IVA. Successivamente è inoltre introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1 gennaio 2019. Questo era quello che avevamo approvato a suo tempo con il DUP. Poi non è stato rimandato l'aumento IVA del 2018, per cui questo passaggio qui, dove sul piano fiscale la nuova legge di bilancio rinvia al 2018 gli aumenti IVA, è allora, così o allora, li ha rinviati questo qui oltre il 2018? Quindi sto cercando di capire se sono io che non sono riuscito bene a comprendere questo passaggio o è effettivamente un errore in cui non è stato aggiornato il DUP.
Diciamo, questa è la parte del DUP che era stata fatta quest'estate e quindi portava quello che c'era nella legge bilancio 2017. Noi abbiamo praticamente fatto il DUP quando stava uscendo il decreto fiscale, stava uscendo la legge di bilancio. Quindi più avanti sono stati portati gli elementi che erano stati annunciati nel momento in cui sono stati presentati i provvedimenti, che poi, diciamo, sono stati, uno è stato approvato, è già stato approvato, il decreto fiscale, la legge di bilancio lo sarà approvato. Quindi questa parte qui dei provvedimenti approvati, ancora qui non è, praticamente quando abbiamo concluso il DUP, la nota di aggiornamento DUP, non erano ancora state approvati, quindi saranno elementi che poi ritroveremo nel prossimo DUP. Diciamo, questo qui è un documento che viene chiuso, è stato chiuso un attimo prima che venissero presi i provvedimenti di cui parlavi tu. Quindi, diciamo, è questa sfasatura. Noi ci ritroviamo noi ci ritroviamo a fare un bilancio, a definire un bilancio, e diciamo approvarlo in giunta per poi passarlo al revisore e poi a voi consiglieri, nel momento in cui contemporaneamente stanno andando avanti stava andando avanti il decreto fiscale che la legge di bilancio, così come per esempio hanno definito il fondo di solidarietà provvisorio. Gli elementi che sono venuti alla luce in questo passaggio, diciamo, non sono stati tali da decidere di fare degli emendamenti per andare a correggere il bilancio, perché non andavano a stravolgere il nostro bilancio, erano più o meno in linea con le previsioni, anzi il Fondo di Solidarietà Comunale va meno peggio di quello che avevamo previsto, però cioè, poteva anche andare un po' più meglio, diciamo, e medio. Quindi diciamo non erano elementi tali da fare un emendamento per andare a correggere a cambiare il bilancio, così come quindi fare un emendamento per andare a mettere tutte le norme approvate mi sembrava un po' eccessivo nel quadro dello scenario nazionale. Quindi qui c'è rimasto ancora, lì c'è ancora, diciamo, siamo arrivati alla situazione poco prima degli ultimi provvedimenti statali che stanno però approvando in contemporanea a noi.
Bene. Io, come sapete, sono sempre molto tollerante in consiglio comunale, poi questa è la delibera di bilancio, quindi capisco che è lo strumento molto grande, importante. Vi invito, avevamo detto eravamo disponibili a fare una seconda commissione, se ci sono molte domande, per favore, potevamo fare anche una commissione in più. Perché stiamo facendo, com'è? 5 cosa? No, non è il tema del numero, è il tema del tipo di domande. Poi ripeto, capisco tutto, vi invito solo a valutare l'ipotesi quando è possibile di fare commissioni più approfondite o commissioni in più, insomma. Comunque, Rubiani, prego.
Velocissimamente, ma la faccio al sindaco perché è presidente dell'Unione, che può rispondere. È 3.313.000, quindi un aumento del 10% rispetto all'anno scorso. Quanto ci può essere di vero o quanto verrà poi modificato? Perché tanto anche il bilancio dell'Unione in FIAI, cioè non è che arriva tra 6 anni.
Allora, noi abbiamo fatto una previsione, e sempre il discorso anche di vedere del fatto che ci va prima e che ci va dopo. Il bilancio dell'Unione l'abbiamo non chiuso, la quadratura l'abbiamo finita oggi, quindi noi i conti del Comune, volendo andare prima, li abbiamo finiti un bel po' prima, quindi è chiaro che dalla prima botta di conti dell'Unione abbiamo deciso il trasferimento, poi vediamo come va l'Unione. Adesso siamo andati avanti nello stringere un po' di più il discorso dell'Unione, insomma i temi sono sempre quelli dell'Unione, non cambiano i temi di possibile maggiore richiesta, ecco. Quindi noi, per stare dalla parte prudente, quando facciamo il consiglio i conti prima del Comune, stiamo li diamo in base alle richieste che ci sono in quel momento da parte dell'Unione. Già che ho il microfono, ne approfitto per dire solo due cose di domande precedenti. Discorso dei biglietti del museo, delle entrate, e come politica poi adesso, guardate, dico 100%, non vorrei che fosse il 98%, ma insomma la politica è questa. E facciamo il biglietto del museo per tutti i tipi di iniziative che ci sono al museo, per vedere appunto, per il discorso che facevamo prima, di quante persone culturalmente ruotano attorno al museo. Quindi si fa l'iniziativa dell'inaugurazione di una mostra, si fa la magica scienza, insomma si fanno diverse iniziative, diamo il biglietto. Fra questi biglietti ce n'è una parte di biglietti interi, tariffa intera, una parte di ridotti come le scolaresche, una parte di omaggio come quando facciamo un certo tipo di iniziative. Quindi sappiamo che attorno al museo in un anno hanno ruotato il numero di queste persone, sì. Il discorso invece più politico, ha risposto giustamente Bertolani, perché c'è anche una parte che non è politica riguardo le priorità sugli investimenti, quindi non ripeto quello che ha già spiegato benissimo Bertolani sul discorso degli spazi finanziari, non tanto soltanto dei soldi. Volevo solo dire questo, visto che Moscati ha detto, ma mi faccio una domanda anche politica, quando ci troviamo a cominciare a pensare agli investimenti è un equilibrio di diverse variabili, diciamo così. Quindi è vero che facciamo una serie di partiamo dai desiderata, poi dopo si mettono in fila, quindi c'è una parte di costo evidente del denaro, di quanto costa, che però, come diceva Bertolani, non è la principale, evidentemente importante. C'è un discorso di tempistica, c'è un discorso di dire lo facciamo in economia o lo facciamo con delle gare d'appalto, quindi capire la complessità, una variabile è capire che tipo di complessità c'è in quell'appalto, se c'è. C'è un tema di tempistica anche legato proprio ai tempi delle stagioni. Ad esempio, faccio un esempio molto banale. In primavera, quando gli operai, ditte esterne, ma anche i nostri operai, devono tagliare l'erba, visto che cresce tutto nello stesso periodo, non riusciamo a fare un certo tipo di investimenti. Se ci sono degli investimenti che vanno fatti in estate, solo in estate, non li possiamo programmare in inverno perché non si possono fare. Si è visto quest'anno che siamo arrivati molto tardi a fare la segnaletica su Via Roma, che, lo dico io prima che lo diciate voi, una parte non è venuta benissimo perché c'era troppo freddo, però lo dovevamo fare lì perché prima non ci siamo riusciti. Quindi alla fine le priorità, al di là della volontà politica che dice io questo lo voglio fare, questo è meno importante, poi oppure questo è più piccolo e ci può stare insieme un altro più piccolo, questo è più grande, mi blocca tutto il resto, quindi alla fine si intersechiamo i vari tipi di variabili e poi facciamo le priorità in base a quelle che si possono fare. Ecco, quindi non è semplice mettere insieme questo tipo di investimenti, insomma. Bene, allora passiamo alle dichiarazioni e poi successivamente al voto. A chi la parola? Guardo di qua e di là, Rubiani.
Sì, sì, non vogliamo far notte, abbiamo colto che sì. Più che dichiarazioni era sì, qualche considerazione, si poteva fare un dibattito, ma forse non è più il momento. Su, no. Non è
chiedo
grave.
Scusa, ho detto dichiarazioni, ma, ho detto dichiarazioni.
Sì, sì, ma non è grave.
Intendevo le dichiarazioni no. Politiche, cioè gli interventi.
Ok, esatto. No, ma non è grave, cioè siamo in tre gruppi presenti, non è che dobbiamo poi raccontarci. E quindi dicevo qualche considerazione per stimolare, se non un dibattito adesso, perlomeno volevamo proporre una qualche riflessione anche per il futuro, che può essere forse più significativa che un dibattito questa sera, dove è difficile. E qui prendo l'occasione anche per dare una risposta alla questione dei quesiti delle commissioni. Sinceramente credo di essere stato forse l'unico a rispondere che non chiedevamo alla commissione, ma il motivo è semplice: non è possibile. Abbiamo avuto i bilanci il 2, l'8, 9, 10 erano tre giorni di festa sostanzialmente, il 13 c'è stato consiglio in Terre d'Argine, cioè bisogna capire che poi di mestiere facciamo qualcos'altro e a questo dedichiamo il tempo residuo. A differenza della maggioranza, noi vediamo i documenti di bilancio quando sono compiuti, quindi il 2 dicembre, il 28 novembre per la precisione. Non li abbiamo visti elaborare, non sono cresciuti, i cambiamenti li dobbiamo cogliere, capite anche voi che in 20 giorni forse non è il massimo di tempo disponibile, però va bene, questo è quanto la legge prevede e quindi listiamo il regolamento. Nel merito, sinceramente si potrebbero ripetere le cose dette un anno fa o due anni fa, cioè c'è un po' un ripetersi di questa bozza di bilancio e la cosa, qualche cambiamento in più e qualche cambiamento in meno, ma non è che venga stravolto sostanzialmente. Un'affermazione che si evince dai numeri, ma che poi è stata anche sottolineata dall'assessore, la volontà di non agire sulle spese correnti, da già nei tempi che corrono dà un limite secondo noi della cosa, cioè lo Stato ci finanzia meno, tasse ai cittadini non ne possiamo chiedere, per fortuna dico io, perché se poi le chiedessimo ai cittadini sai quanti insoluti ci salta fuori ulteriore, e quindi se non agisco sul lato spesa non posso che fare delle fotocopie dell'anno prima, questo è il tema. Poi è vero, siamo anche fortunati perché c'è un aumento di costo di personale legato al contratto, ma per fortuna se n'è andato qualcuno che non riusciremo a rimpiazzare, avremo dei danni sulla gestione, però dal punto di vista, stiamo parlando di bilancio economico, dice ok, quegli stipendi che non pago, i mesi che non pago mi servono a coprire il delta di costo degli altri. Non è una gran soddisfazione, ma insomma è per dire, è proprio un piatto assoluto da questo punto di vista. La cosa che si coglie, l'unica cosa virgolette innovativa, sottolineata anche dal sindaco giustamente, che si coglie è la volontà di dare qualche priorità agli interventi per la collettività rispetto a quelli generici per l'impresa o per tutti, quindi dare un segno di attenzione alla collettività. Questo è giusto perché non è solo un bilancio fatto di numeri, ma è anche un modo per rispondere ai problemi, ai quesiti che la collettività ci pone, che la comunità ci pone, quesiti che in questi tempi sono sempre meno espliciti ma più pesanti. Non c'è una domanda così esplicita di partecipazione, ma visto che tutti frequentiamo i social, quelli che siamo qui dentro, leggiamo bene quanta crisi ci sia nella partecipazione e quanta rapidità e immediatezza, come direbbe Veltroni, nel prendere pronti via, già risolto, arrivederci, grazie, quindi niente partecipazione ma un'affermazione secca. Ecco, noi riteniamo che per andare un po' in controcorrente rispetto a questa situazione, quindi dare anche un tentativo di far crescere uno spirito di comunità, una voglia di partecipare in prima persona e non di fare un'affermazione fine a se stessa su un social, dovremmo cercare piccole attività che incidono sullo spirito, sulla comunità, sulla capacità di essere comunità. Da questo punto di vista, due le abbiamo scritte nell'ultimo numero del giornalino, che però non abbiamo ancora visto a casa nostra. Potrei anche in favore di microfono, tanto l'età me lo permette, fare andreottiano e dire: a pensar male ci si prende, non viene distribuito perché ci sono due punti critici che abbiamo sottolineato pesantemente, poi fate voi, però mi è scappata detta e quindi si fa anche peccato, mi stanno dicendo di fianco, ok. Dicevo, secondo noi la ricerca di piccole cose, visto che non abbiamo soldi, visto che non possiamo, la ricerca di piccole cose che favoriscono il sentirsi parte della comunità è indispensabile. Due esempi sono scritti, li ho detti: uno è la partecipazione dei migranti a fare qualche lavoretto sistematico, stabile, in maniera che ci sono, li conosciamo, li accettiamo e cerchiamo di fare anche, di dare a loro un minimo di sentimento di comunità. Non, sicuramente non sarà il tutto, ma bon. La seconda che proponevamo era rivedere la scelta Riciclandino contro Dea Minerva, ma di questo ne riparleremo nei prossimi consigli, torneremo alla carica, perché la differenza economica è pesante e non possiamo permetterci di non sfruttarla. Ce n'è una terza che abbiamo elaborato in questi giorni, quindi mentalmente qui non è scritta. Ci sono, lo dicevamo prima così tra le righe, ci sono alcune attività di sistemazione di risposta immediata al cittadino che con poche migliaia di euro possono almeno fare sentire al cittadino che ho posto un problema e cercano di fare qualcosa per venirmi incontro. Abbiamo perso un'occasione, quella di fare nel corso dell'anno scorso, ancorché l'avessimo deliberato, le analisi dell'acqua potabile, ma potremmo cogliere l'occasione della sistemazione di alcune criticità stradali anche di poco impatto. Prima facevo l'esempio di via Fornace. È evidente che rifare via Fornace allargando la stessa dare, ciao, il poco impatto, ci vogliono varie decine di migliaia di euro, ma espropriare 2 metri e spostare un fosso permette a uno di non andare nel fosso ma di fermarsi sulla terra, se esce di strada, e con poche migliaia di euro è un'operazione che si può fare. Sono esempi, non sono esaustivi, era per dire: avremmo visto volentieri, stante la contingenza sociale ed economica, un bilancio che si fosse preoccupato di qualche attività del genere. Probabilmente rimarrà un'incompiuta anche nel 2018 dalle parole che abbiamo sentito, l'area Casello, partiremo per la ristrutturazione Sì, se non c'è pareggio di bilancio rimane incompiuto, ce l'ha appena detto il dottor Bertolani, e partiremo con la ristrutturazione di Viale Martiri, speriamo un po' meglio di Via Roma, perché la stagione non ha certo favorito le operazioni, ma ci aspetteremmo qualche altra idea che serva allo scopo che stiamo dicendo. Peraltro, di tutta la chiacchierata che abbiamo fatto fin qui su questo tema bilancio, ci è sfuggito un pezzo che il revisore cita tranquillamente: andate piano sulle spese perché avete ipotizzato di ricavare 300.000 euro dagli oneri di urbanizzazione e finché non li avete presi state calmi perché non si sa. Lui l'ha scritto in modo molto più politicamente corretto, ma il senso è quello. Quindi un bilancio che sì, approviamo questa sera, ma che si spera che sia nei termini, e non è, la certezza non c'è. Questo era, e questo ci lascia perplessi. Mentre la parte precedente, la,